vivo, questa è Radio Onda Rossa. Vi ricordo, prima di passare al secondo redazionale, che se volete andare in Val di Susa, anche se senza il se, bisognerebbe andare in Val di Susa, si stanno preparando dei pullman, potete chiamare qui allo 0649 1750 per prenotarvi. Si parte venerdì sera e si torna sabato sera. Capisco che il tutto è abbastanza faticoso, ma la valle allieverà questo lungo e faticoso viaggio, non soltanto insomma offrendo, come ho sentito ieri anche alla corrispondenza che è stata fatta, banchetti e via dicendo, ma anche insomma portandovi in uno dei posti, io lo posso dire, anche più belli che esistono ancora in Italia. Oltre al fatto l'importanza insomma di solidarietà per tutti gli arrestati che ci sono stati ormai diverse settimane fa, alcune persone sono ancora in carcere. Non smetteremo insomma né di salutarli, di salutarle, né di parlarne. Quest'oggi, dopo Valerio Verbano, parliamo di un altro processo, di un processo di Cassazione che doveva esserci giovedì ma che è stato invece rimandato. Si parla ancora, dopo 10 anni, di Genova. Si parla del processo al Sud Ribelle, una, insomma, un processo particolare per quanto riguarda Genova, e volevamo quest'oggi appunto un po' ritornarci sopra per andare a parlare di tutti questi processi, alcuni dei quali, ricordiamo, insomma, a luglio ci sarà la Cassazione per quanto riguarda i 25 imputati per devastazione e saccheggio che rischiano diversi anni. Comunque andiamo per ordine, innanzitutto salutiamo Francesco, buongiorno, ciao.
Ciao.
E allora, insomma, è risalito per un processo che non ci sarà più, almeno per adesso, è stato rimandato. Ne approfittiamo per riraccontare un po' tutta la vicenda del Sud Ribelle e come siamo arrivati poi addirittura alla Cassazione.
Allora,
vai, sì, questo andiamo di racconto. Se ti vuoi sedere, questo si può anche, che forse sta un po' più comodo.
Sì,
tanto la vita, insomma, il racconto non è una cosa leggera e corta. Insomma, vabbè, diciamo, sì, ovviamente è un processo che nasce dopo Genova 2001.
Nasce dopo Genova, nasce dopo che che nel sud si era formata questa diciamo questa rete di gruppi, di comitati, di sindacati di base, di comitati contro gli inceneritori, contro le discariche. Quindi nel sud si era creata questa rete e si era creata chiaramente in vista di quello che era successo a Genova, ma anche a seguito del Global Forum di Napoli, che era stata, diciamo, che è stata la prova del centro-sinistra, insomma, sui movimenti a Napoli nel mese di, mi pare, o aprile,
di marzo,
di marzo, ecco, sì, nel mese di marzo. E praticamente a seguito di questa grossa mobilitazione che c'è stata a Napoli, che in effetti neanche gli stessi organizzatori si aspettavano, perché la manifestazione finale ha visto la partecipazione di quasi 50.000 persone, che per Napoli e per il sud è stata qualcosa.
No, poi era stata, insomma, una bella manifestazione determinata.
Sì,
molto...
quindi è stata veramente molto. Ma la partecipazione dei comitati di lotta è stata una sorpresa. Perché allora c'erano molti comitati di lotta contro le discariche, contro gli inceneritori, anche operai, per esempio quelli di Melfi, che già allora i processi di globalizzazione si stavano mettendo in moto, ampiamente previsti, diciamo, dal movimento cosiddetto No Global. E questo anche a quelli che adesso parlano di crisi economica, che scoprono adesso questa crisi economica. In effetti bisognerebbe andare a rileggersi quello che si diceva appunto nel 2001, nel 2000, in preparazione sia dei Global Forum di Napoli che di Genova, dove lì sono state in un certo,
diciamo,
modo
sono,
pianificate, insomma, le politiche economiche degli anni a venire, insomma.
Diciamo che le piazze già allora urlavano,
esatto,
che le banche erano il problema,
certo,
in quel momento,
certo,
e adesso
le banche, la delocalizzazione, quello che poi sarà la legge
Bolkestein,
insomma, che darà poi impulso alla delocalizzazione dall'Italia di parecchie piccole industrie, piccole fabbriche, insomma. E nel sud già avvertivamo questa questa crisi, insomma, forse può darsi che al nord, diciamo, ricco, ancora non era stata, diciamo, sentita questa crisi, però nel sud già allora, specialmente della delocalizzazione delle industrie, specialmente per esempio riguardo al tessile, che nel sud era molto radicato, no? Quindi già lo smantellamento di tutto il tessile spostato in Romania, nei paesi dell'est, oppure in Turchia, già allora faceva sentire una forte crisi. E poi c'era questa questione ambientale che era molto, molto sentita. Quindi il Sud ribelle in effetti nasce all'interno di queste problematiche, riesce a radicarsi bene e insomma crea questa rete, appunto denominata del sud ribelle, e mette in atto una serie di iniziative, di manifestazioni, di azioni, per esempio sulla questione del precariato, sul lavoro, quindi l'occupazione dei centri dove appunto
i centri dell'impiego,
dell'impiego che erano nati anche da poco,
del lavoro interinale,
insomma, quindi all'interno di queste problematiche nasce la rete del Sud Ribelle, che appunto riesce anche con una certa intelligenza a mettere insieme anche problematiche che semmai prima non erano, cioè il sindacato, per esempio, istanze degli operai con istanze ambientaliste, per esempio istanze di quei settori, diciamo, legati al biologico, per esempio contro gli OGM che venivano sperimentati nel sud, dove appunto c'era un'agricoltura tradizionalista, insomma, e quindi dove appunto queste prime sperimentazioni creavano uno scontro con organizzazioni di contadini che erano appunto legati alla vecchia produzione, al vecchio modo di coltivazione. Quindi si riesce a mettere insieme queste varie problematiche e diventa chiaramente un problema, tra virgolette, dal punto di vista del controllo della sicurezza. Quindi ecco, quando il Sud, io dico che è stato forse la prima volta che il Sud, perché appunto anche dal punto di vista politico c'è stato sempre molto spontaneismo, c'è stata molta disorganizzazione, quindi diciamo che dal Global Forum si arriva a una rete organizzativa che per la prima volta appunto porta a Genova delle istanze specifiche del Sud. Difatti il movimento del Sud Ribelle arriva a Genova alla manifestazione dei migranti portando le classiche valigie di cartone, insomma, quella è stata, diciamo, la
di migrazione, insomma, ne sa tanto.
Quindi, ecco, quindi le valigie, si è arrivati lì portando le valigie di cartone per dire appunto gli immigrati di una volta, che erano appunto i meridionali, e gli immigrati di oggi, che sono appunto quelli provenienti dai paesi africani, insomma, che quindi c'era un parallelismo molto, molto chiaro. E diventa appunto questa cosa del Sud Ribelle, diventa appunto un problema, entra nelle mire dei ROS in particolare, che chiaramente costruiscono attorno a questa rete una montatura enorme proprio. Cioè inventano praticamente dall'inizio alla fine, inventano tutto ciò che c'era da inventare, insomma.
Buongiorno.
Ciao.
Mi piacerebbe che i nostri ascoltatori, perché abbiamo fatto vari cicli di trasmissioni sui processi di Genova anche negli ultimi mesi in vista del decennale. Poi negli anni forse il processo del Sud Ribelle è quello di cui abbiamo parlato meno, ma che nello stesso tempo è uno dei più peculiari, nel senso che nel loro caso penso si sia montato il vero teorema da film di Elio Petri, no? Cioè c'ha proprio tutte quante le caratteristiche del processo di cui poi siete andati a finire in mezzo, quindi da le somme ingenti stanziate per mettere la cimici, insomma pedinamenti, eccetera, a proprio alla costruzione del teorema, cioè a differenza anche degli altri processi dove comunque, seppur ridicole, ci sono dei capi di imputazione in un qualche modo riscontrabili anche con delle prove di qualche tipo, audiovisivo eccetera, nel loro caso c'è proprio una montatura, tant'è vero che all'inizio nemmeno hanno dovuto fare il giro delle sette chiese per le procure per trovare qualcuno che glielo prendesse. Quindi il vero teorema che arriva dall'alto, no?
E sì, quindi... difatti, per esempio, il teorema parte dagli scontri di Napoli e di Genova, che sarebbero stati organizzati dal, diciamo, da questo sud ribelle. Quindi tutto quello che è successo a Genova e tutto quello che è successo a Napoli era stato pianificato fra Cosenza, Napoli e Taranto, che erano, diciamo, le sedi dove c'erano, diciamo, i maggiori
collettivi
esponenti, insomma, di questa rete. Loro parlano che appunto il sud, questa rete gestiva 20.000 militanti, quindi già questa era un'invenzione, cioè,
magari
appunto io dico magari, cioè, se io avessi gestito 20.000 militanti me le sarei portate a Roma al Parlamento piuttosto che a Genova, insomma, per dire. Quindi insomma già si parte da questa idea un po' proprio senza nessuna prova, senza
gonfiata,
proprio cose scritte così, perché poi noi abbiamo dovuto faticare, anche i nostri avvocati, insomma, ecco, Simonetta Crisci, per fare un nome, vale per tutti, insomma, abbiamo dovuto faticare a costruire, insomma, anche noi stessi, a capire quello che effettivamente eravamo, perché appunto non avevamo cognizione. Il processo era costituito da 80.000 pagine.
Quante persone vedeva imputato e vede imputati?
Siamo partiti con 18 imputati, poi nei vari altri procedimenti molti sono usciti e alla fine eravamo 13 persone, anzi all'inizio eravamo 11. Poi sono state aggiunte Casarini e De Vito, sono stati aggiunti dopo, così proprio
poi, per dare un po' di nordico
non c'entrava niente. Quindi il povero Casarini, insomma, con tutti i problemi,
povero,
con il sud
non
proprio,
è mai povero Casarini,
niente.
Cioè, l'ho immaginato in una riunione in cui si parla il napoletano, il calabrese,
tarantino,
pugliese, Casarini. Quindi già questo, insomma, dal punto di vista dialettale, insomma, era discordante, insomma,
col traduttore.
E quindi insomma già anche questo fa capire come era stata tutta rappezzata e come era stata costruita anche male la cosa. E difatti, appunto, come dicevi tu, sia la procura di Genova che la procura di Napoli, dopo che aveva visionato i fascicoli portati dal Rosten, non se le è sentite, perché ha detto ma qua non c'era, perché non c'erano, diciamo, tra virgolette, prove video, fotografiche, se non intercettazioni, ma intercettazioni telefoniche di ragionamenti fatti dopo. Nelle intercettazioni ognuno di noi semmai parlava dove si trovava, cosa aveva visto, in quale parte di scontri, che poi è chiaro che chi è stato a Genova, ovunque c'erano stati scontri, ovunque c'erano state barricate, ovunque c'erano state, insomma, difese da parte dei militanti dagli attacchi delle forze cosiddette dell'ordine, insomma. Quindi parlando, loro pigliavano i pezzi che gli interessavano
e costruivano il teorema.
Siamo stati là, sì, io ho visto, poi sai, di solito quando si parla anche di, cioè, noi abbiamo fatto, noi sai, come nei termini calcistici abbiamo segnato.
Insomma, che poi tra le compagne e compagni ci sta un po' di...
Esatto, c'è un po' di
egocentrismo,
pure tono, no?
Di enfasi nei racconti, ecco, quindi... E quindi loro giustamente hanno costruito anche attraverso queste intercettazioni, però non c'era nient'altro.
I capi di imputazione quali quindi sono?
Capi di imputazione è lunghissimo, ecco, Brunella.
Leggo
forse...
io? Allora, turbare l'esercizio delle funzioni del governo italiano durante il G8 a Genova nel luglio 2001, effettuare propaganda sovversiva, creare una più vasta associazione composta da migliaia di persone volta a sovvertire violentemente l'ordinamento economico costituito nello Stato. E poi ancora, associazione per delinquere, associazione sovversiva, attentato contro organi costituzionali a Genova, attentato contro organi costituzionali a Napoli, porto di oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblici ufficiali, turbativa violenta del possesso di cose immobili, propaganda sovversiva.
Per esempio, già questo, turbativa del, poi alla fine, no, queste, diciamo, questi reati gravissimi che dovevano essere supportati così da prove, poi alla fine diventava ridicolo, perché per esempio questa cosa così grave, turbativa violenta del possesso di cose immobili, uno pensa che chissà che cosa è stato fatto, erano le occupazioni simboliche degli uffici di lavoro, dove si entrava, si faceva l'assemblea, veniva la televisione, la RAI, si facevano interviste, si usciva, si metteva anche a posto le sedie è stato così, non è stata fatta nessuna cosa, quindi si usciva, si salutava la Digos che ti aspettava fuori, dice tutto a posto. Per esempio a Cosenza è successo così, io sono uscito da uno di questi, c'era il capo della Digos, allora tutto a posto, sì tutto bene, vabbè, arrivederci, grazie.
Quindi, in un momento in cui adesso si parla tanto di precarietà, no?
Esatto.
Ecco, quindi, diciamo che insomma sicuramente tanti degli argomenti che si affrontano adesso a livello economico, no, 10 anni fa venivano
tutti,
posti con attenzione.
Sicuramente tutti.
Soprattutto nel mondo del lavoro, insomma.
Certo.
No, la memoria tutti, insomma, tende ad affievolirsi, purtroppo la tramandiamo anche molto male. La radio cerca di farlo, insomma, questo dovrebbe essere uno dei suoi obiettivi principali. Molte volte spesso rimane soltanto nelle aule giudiziarie con un travisamento o comunque un ribaltamento di quelle che sono state le lotte, poi trasformate in oggetti e via dicendo. Quindi, insomma, è importante ricordare quello che si faceva in quegli anni e del perché poi ci sono state 300.000 persone che sono andate a Genova e da dove venivano, che lavoro dai collettivi nelle lotte nei territori era stato fatto negli anni precedenti, insomma, soprattutto insomma, dal 2000 al 2001, negli ultimi anni prima di Genova, insomma, si poneva tanto l'accento su, vogliamo mettere parola sull'economia, su come si sta trasformando, su come state decidendo su di noi, è tanto che oggi appunto poi
anche per questo che in tutti questi anni sono stati attuati questi meccanismi così repressivi proprio per zittire quelli che di più in quegli anni si stavano muovendo e penso che valga la pena fare una menzione veramente di quanto questo meccanismo repressivo è entrato nelle vostre vite prima, durante la costruzione del teorema e negli anni di processo successivi, pure per spiegare ai compagni, agli ascoltatori, che significa poi vivere in prima persona. Non sei in carcere, però poi di fatto la tua vita è comunque condizionata ad un punto così profondo. Cioè, per il processo al Sud Ribelle sono stati spesi circa 1 miliardo di vecchie lire per intercettazioni telefoniche ambientali, piazzare impianti nelle case degli imputati, nelle auto, nelle sale dove si sono svolte le riunioni. Ci sono fatture di centinaia di milioni di lire per microspie, impianti satellitari, trasferimenti da Roma di esperti serraturieri che hanno fatto copia delle chiavi di casa per entrare e piazzare le microspie. Poi ci sono stati pedinamenti, anche degli episodi divertenti. Alla fine di tutto ciò,
nella mia auto l'impianto satellitare che era stato messo da una, perché poi bisogna sapere che la polizia quando fa questa operazione si serve di alcune ditte che appunto fanno questo tipo di lavoro,
che speculano
e quindi cioè non sono neanche di proprietà dello Stato, no?
Certo.
quindi fanno
subappalti.
Gli appalti proprio nel vero senso della parola, per cui arrivano i serraturieri esperti per aprire le case, le nostre case, mettere le microspie nelle nostre case. C'è stato un appalto che noi abbiamo trovato, che poi appunto in tutti l'incartamento delle 80.000 pagine abbiamo trovato le fatture, i pagamenti. Quindi quando diciamo 1 miliardo di vecchie lire non lo diciamo
per dire una somma,
sparando una somma, ma facendo un calcolo di tutto quello che abbiamo letto negli atti processuali, per cui io vengo a scoprire che l'impianto satellitare nella mia auto costava in affitto 500.000 lire al giorno. Quindi mi hanno tenuto sotto controllo con questo impianto satellitare, vedevano tutti i giri ecologici che facevo io con la mia macchina, mi hanno seguito pure in montagna dove andavo, insomma,
alle
a fare
braciolate,
escursioni, che alla fine hanno dovuto anche scrivere da una parte che siccome io mi sentivo pedinato, cosa che non era assolutamente vero, andavo a fare le riunioni nei monti della Basilicata, che erano le escursioni organizzate dal WWF e dal CAI, al quale io come diciamo amante del trekking facevo normalmente. Quindi lo dicevano, Cirillo, dopo essendosi accorto
di cose,
è andato a fare una riunione sul Monte Calvello di cose, che erano i monti dove andava Malatesta a fare gli incontri con gli anarchici nel 1800, insomma, eravamo proprio a questi livelli. Quindi, quindi poi pedinamenti, storie di questo genere, impianti che poi non funzionavano, perché poi c'è anche una parte comica di tutto questo, no? Quindi impianti che non funzionavano nonostante pagassero questa, questa cifra, persone che erano state pedinate e che appunto venivano seguite e che perdevano, ci perdevano, quindi delle volte c'erano, è stato pedinato, poi esperto di spedinamenti riusciva a non farsi più trovare, ma io manco sapevo che ero pedinato, quindi come facevo a essere, quindi evidentemente erano chi mi pedinava che non riusciva a fare il suo lavoro, quindi ecco anche cose comiche di questa
comiche, sì, tragicomiche,
e
poi comunque anche negli anni successivi di processo tutta una serie di dispositivi che limitano le libertà delle persone. Mi ricordo una volta un imputato non riuscì ad andare in Messico perché era sulla lista nera bloccati.
Poi liste nere, poi
la richiesta di risarcimento dello Stato per 5 milioni di euro che gravava sulle teste, perché poi si sono aggiunte tante cose. Certo. Quindi insomma questo teorema, in generale non solo il vostro, ma il vostro è abbastanza paradigmatico, veramente non posso arrestare delle persone potenzialmente socialmente pericolose, gli rendo la vita impossibile per 10 anni, è come se lo fossero.
No, ma poi noi per esempio in Calabria, che siamo abituati a vedere processi di mafia importanti, no? Con diciamo pentiti, con parecchi omicidi da, diciamo
di minaccia,
ecco, insomma di vario genere, e più volte insomma ci siamo trovati anche nei tribunali per altre cose a sapere che c'era il processo a tale cosca, a tale cosa, si entrava tranquillamente a vedere senza essere perquisiti, senza essere, c'erano, vedevamo benissimo affiliati di quella cosca che andavano a vedere il loro compare, lo andavano a salutare nelle stesse aule di tribunale, ecco. Quindi è una prassi abbastanza normale, diciamo tra virgolette, una cosa del genere. Il nostro processo invece no, ogni udienza era blindata, ogni udienza era blindata, nonostante ci fossero sempre dei sit-in di compagni fuori, e su questo abbiamo avuto a dimostrazione del lavoro che noi avevamo fatto e di come eravamo conosciuti all'interno dei territori meridionali, diciamo che la risposta che noi abbiamo avuto è stata una risposta molto grossa, forte, partecipata, cioè abbiamo visto operai di fabbriche che sono venuti a darci solidarietà, insomma, come per esempio gli operai della Marlane di Preiamare, dove noi facevamo questo tipo di lavoro, di volantinaggio, di aiuto e di solidarietà anche alle loro situazioni, e abbiamo avuto risposte su questo. Ecco, però per venire al nostro processo appunto bisognava essere schedati, bisognava dare la carta d'identità per entrare,
la solidarietà
si veniva perquisiti, insomma, ecco, quindi c'era questa cioè da noi sul nostro processo avevamo una blindatura enorme da parte, invece su quello che è il problema della Calabria, che è appunto l'Andrangheta e tutto quello che c'è attorno, insomma, c'era una certa rilassatezza.
Comunque, insomma, penso che un'altra cosa che sia interessante citare è che nonostante questo flop completo di questo teorema, quei soldi persi e tutto, Fiordalisi è stato promosso.
Sì, perché su Fiordalisi bisogna fare un ragionamento a parte, no? Fiordalisi era un magistrato che faceva il suo lavoro nella procura di Paola. Diciamo che tutte le inchieste che lui faceva sono state tutte flop
dalla
prima all'ultima, anche su omicidi, tipo per esempio quello dello stupro e dell'omicidio di Lanzino, di una ragazza di Cosenza, che è finita proprio in un flop enorme, ma la cosa più grave che ha coinvolto Fiordalisi è stata una storia che lo vedeva coinvolto in una tangente che lui aveva chiesto a un imputato. Questo imputato era un tecnico del tribunale di Paola, e questo tecnico praticamente aveva avuto il padre suicida in casa, e durante una perquisizione per appunto appurare le modalità di questo suicidio sono state trovate delle armi, e questo tecnico è finito sotto inchiesta come atto dovuto, insomma, per questa cosa. E allora c'è stata questa richiesta da parte del PM di 20 milioni del 1980 per risolvere la questione fra di loro. Lui ha fatto delle registrazioni, poi queste registrazioni non sono state accettate e alla fine insomma è uscito insomma assolto con formula dubitativa, però è stato allontanato per incompatibilità ambientale dal Tribunale di Paola e mandato al Tribunale di Cosenza. Ecco, lui voleva ritornare al Tribunale di Paola per continuare la sua carriera e diventare procuratore capo. Quando lui ha preso questa nostra inchiesta, immediatamente è stato promosso ed è ritornato al tribunale di Paola, nonostante quella persona ancora stessa lavorando lì e quindi facendo saltare in aria la questione dell'incompatibilità ambientale. Ci sono state anche delle interrogazioni parlamentari che sono state fatte a proposito su questa questione, quindi diciamo che ha avuto un premio su questa, assumendosi questo compito che altri magistrati non avevano voluto. Però ecco, lui stesso poi non è riuscito a mantenere diciamo l'ossatura di tutta questa montatura, perché era così enorme che lui stesso è stato travolto da questa mole di materiale, quindi non ha saputo neanche gestirlo. Difatti il flop poi è venuto perché la stessa giuria, giudice che ci ha dovuto giudicare non è riuscito a trovare
nemmeno una prova,
ma niente, non ha trovato niente. Infatti siamo stati assolti perché i fatti non sussistevano, quindi oltre la formula piena, che è stata poi confermata in appello. Anzi, in appello c'è stata una questione anche incredibile, perché la Procura Generale ha fatto appello, facendo appello però ha derubricato tutti i reati per i quali eravamo stati arrestati. Quindi moltissimi di quei reati, propaganda sovversiva, il sovvertimento dell'ordine economico mondiale, sono stati tutti quanti derubricati ed era rimasta soltanto l'associazione a delinquere e qualche altra cosa. E quindi chiaramente
comunque non si
arrivando, quindi il flop nel flop, e quindi siamo stati assolti anche in appello. Quindi la Cassazione avrebbe dovuto in un certo qual modo confermare questo impianto che appunto non aveva nessuna proprio solidità su niente.
Insomma. Un teorema di 10 anni senza nemmeno una prova, senza un po' nemmeno difficile trarre le conclusioni.
Però appunto alle spalle rimane il fatto che hanno creato intanto, perché l'intento allora era smantellare questa rete nei territori. L'intento loro era quello.
Diciamo
anche
che ovviamente da Genova insomma da lì hanno imparato secondo me anche una metodologia per come portare avanti le denunce, i processi,
esatto,
eccetera,
sì,
non
sì,
indifferente,
certo.
Su cui secondo me noi abbiamo riflettuto anche molto poco, nel senso che ci siamo un po' troppo, ovviamente siamo stati presi, ovviamente le denunce distolgono dall'analisi, dalle lotte e dalla politica, tendono a disgregare, a mettere molte volte l'uno contro l'altro, oltre al fatto di far gravare su persone singole degli anni di galera non indifferente.
No,
insomma,
servono anche a terrorizzare,
perché terrorizzare,
per esempio per arrivare al nostro arresto, quando noi siamo stati arrestati, i 18 militanti sono stati arrestati, loro hanno fatto roba come 100-150 perquisizioni in tutto
siete
il sud,
siete fatti pure
quindi
un mese di carcere,
quindi
e siamo poi fatti le firme pure,
quindi
di
poi
anno.
Le firme, l'obbligo di firme che ci ha cioè costretti a non muoverci dai nostri,
era l'unico
nostri
modo per farvi fermare,
esatto,
lì
era quello. Poi anche spaventare, perché chiaramente se tu fai 150 perquisizioni e metti in questa anche il semplice militante, il ragazzetto che si sta avvicinando a delle cose, l'operaio che
i parenti
e quindi metti in moto poi un meccanismo di paura che all'inizio, che però dobbiamo dire insomma che la risposta invece che c'è stata a tutto questo ha visto una partecipazione enorme. Se voi pensate alla manifestazione a Cosenza per protestare contro i nostri arresti, insomma, che ha visto la partecipazione di 60.000-70.000 persone, mi pare che già quella sia stata una risposta che ha dimostrato come in effetti già quel teorema non aveva nessuna consistenza. Anche Cosenza come ha risposto come città, con gente che ha preparato da mangiare, lenzuola fuori dai balconi come si usa nelle processioni dalle parti nostre, gente che ha messo appunto le coperte fuori, che è un senso di le coperte fuori nel sud si mettono in omaggio alle Madonne quando passano in processione, per cui un corteo con le persone che mettono le coperte fuori ha un significato insomma proprio di dico di beatificazione, però dico di solidarietà insomma verso chi manifesta insomma. Quindi questa risposta ha dimostrato intanto che il Sud ribelle era radicato, che faceva un lavoro alla luce del sole, che faceva un lavoro diciamo all'interno delle problematiche, che quindi in un certo qual modo era stato recepito insomma come lavoro pulito insomma, ecco, per capirci,
che questo teorema non è riuscito a scalfire questo, tu dici.
Allora diciamo che sì, questo infatti sicuramente, anche se poi ricordiamo quest'anno insomma a luglio ci sarà pure un'altra cassazione, che è quella invece nei confronti di 25, che non sono più 25 manifestanti per devastazione e saccheggio, che invece rimane con tanti anni di galera su persone singole. Anche lì insomma i capi di imputazione per alcuni, certo, si parla di il saccheggio di un alimentare, insomma la sì, devastazione di una vetrina,
e abbiamo pene che si comminano normalmente per omicidio, anzi manco sempre. Quindi sono pene molto gravi.
Diciamo che sicuramente da come andrà quella da come andrà questa Cassazione, da lì scaturiranno secondo me molte altre impostazioni di processi che ci saranno a venire, perché ricordiamo insomma che nel corso di questi 10 anni poi sono state fatte altre manifestazioni, ci saranno insomma, ma gli stessi processi che adesso insomma per cui saliremo venerdì, sabato per quanto riguarda la TAV, anche lì capi di imputazione, gente che sta ancora dentro, insomma stiamo parlando di manifestazioni, non c'è neanche devastazione e saccheggio, voglio dire, alla TAV, devastazione e saccheggio stanno a far loro nel territorio. Quindi
però se passa questo teorema appunto della devastazione e saccheggio, per loro passa un po' per tutti quelli che vengono dopo.
Io questo dico, nel senso che non è che i processi avvengono e vengono a persone singole, cioè poi sono le persone singole che se lo subiscono, se lo fanno, per fortuna insomma c'è una rete di solidarietà molto forte e questo ne siamo tutti consapevoli. Sicuramente forse per i 25 c'è stato di meno, direi quasi nulla, perché non c'è il reato che molte volte potrebbe aiutare associativo, sono state prese delle persone singole che evidentemente sono accusate di reati singoli, e lì ovviamente è più difficile. Non c'è stata da parte del movimento tutto una protezione generale della manifestazione di Genova, diciamo che questo potrebbe aprire
certo,
insomma degli infiniti discorsi, sì, esatto. Veniamo da un 15 ottobre da poco, esatto, per cui io insomma non vorrei aprirne,
che però non è successo invece con il Notav insomma, perché mi pare che lì il corpo nel suo insieme, nonostante gli arrestati siano molto diversificati fra di loro, insomma c'è stata invece una difesa, ecco,
diciamo,
quindi mi pare
che
invece che
si spera insomma che qualcosa negli anni abbiamo imparato, esatto. Vedremo perché vedremo. Io su questo non sono molto convinta, o comunque purtroppo diciamo che le aule giudiziarie e la polizia il loro lavoro lo sanno fare molto bene, quindi secondo me anche qui ci sta molte volte delle strategie, comunque vedremo. Io sono contenta che anche
poi dipende anche dal corpo degli avvocati che si forma, perché appunto, per esempio noi abbiamo avuto la fortuna di avere questo corpo di avvocati che in un certo qual modo è stato forse anche più unito di noi imputati, quindi questo serve poi come poi ci si va,
certo,
a scontrarsi insomma con l'apparato giudiziario, quindi il corpo avvocato è
diciamo
importante.
Che ieri si discuteva questo anche in radio e via dicendo, insomma si parla che a Roma almeno non ci stanno collegi unitari d'avvocati,
sì,
penso da 15 anni, 70, 20 anni,
sì,
insomma si parla degli anni 90, per cui
ricordando la vecchia struttura del Soccorso Rosso, insomma forse è ora di cominciare anche a ragionare in questi termini, insomma, perché appunto sarebbe molto importante questo ragionamento.
Infatti, comunque io insomma sono contenta che abbiamo approfittato purtroppo di questa Cassazione, è stata rimandata, non so la data, se la sapete già.
Si saprà
giovedì per lo sciopero degli avvocati, che in questo periodo sono molto frequenti. Però diciamo che per noi è un modo per ritornare su dei processi che in questo anno si andranno a concludere, perché appunto ripeto ci sta questo il Sud Ribelle, ci sta questo a luglio, mi sembra proprio il 25 luglio.
Il 14 luglio
ci sarà questa Cassazione, e spero che in qualche maniera insomma si riesca anche a riflettere e a riportare l'attenzione su, insomma, su quelle che sono delle difese collettive, che sono delle protezioni delle piazze, che sono dei discorsi insomma che abbiamo un po' lasciato da parte. E io non so, insomma, abbiamo parlato per quasi un'ora di seguito senza fare interruzioni. Possiamo mandare adesso un piccolo stacco musicale e poi insomma, stiamo quasi per volgere al termine. Al limite sentiamo se Simonetta vuole intervenire. E intanto io vi ricordo che siete sempre all'ascolto della radio, facciamo questo piccolo stacco e poi ritorniamo in diretta. Ciao, allora torniamo in diretta con Simonetta Crisci, avvocata, insomma, che conosciamo perfettamente, non c'è bisogno di presentazioni. E... allora, stavamo concludendo un po' questa, insomma, abbiamo raccontato un po' tutto il processo del Sud Ribelle. Volevamo un po' concludere ricordando un'altra Cassazione che ci sarà il 14 luglio, se non sbagliamo.
A giugno, penso.
Addirittura a giugno.
Sarà fissata con 5 udienze. La causa contro i 25 compagni, sì, accusati, diciamo, i cosiddetti Black Bloc.
Allora, i cosiddetti Black Bloc, insomma, siamo arrivati anche lì, anche qui al termine. E, non so, ne abbiamo parlato molto di questo processo, forse non ne abbiamo parlato a sufficienza, visto che si arriva a una Cassazione pesante. Con tanti anni di galera per alcune persone, singole persone, e non so, dici te un po' come qualcosa su cosa, insomma, come finirà, quando, cosa succederà?
Ma che cosa succederà? Molti motivi sono stati scritti per dire che questo processo non è stato regolare. La cosa principale è che molte battute sono state fatte sulle fotografie, poi non sono state neanche considerate, perché non tutte le fotografie riportavano le condotte messe in atto dagli imputati. Erano foto che denotavano che c'erano stati gravi incidenti, ma non tutte, moltissime anzi di quelle presentate alla polizia e considerate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, non rappresentavano poi delle condotte da punirsi penalmente. Faccio l'esempio, per esempio, di un ragazzo che è di Roma, che è stato raffigurato il 98% delle foto come persona che guardava, osservava quelli che compivano anche dei fatti reato, ma che non aveva nessuna condotta punibile, che stava lì a guardare. Ebbene, anche altri, come un'altra ragazza siciliana che è stata ripresa soltanto mentre stava vicino a uno che portava un carrello della spesa del famoso D per D con dentro delle acque minerali, e quindi sono stati condannati senza che le loro condotte siano state mai descritte e abbiano mai fatto delle operazioni da punirsi, eppure sono stati puniti, perché questo è stato un processo dove si è voluto punire chi comunque vestiva di nero, chi era persona che poteva sembrare una persona pericolosa, tutto da atteggiamenti e da cose che poi non sono state dimostrate come condotte che avevano compiuto dei reati. Questo significa che è stata una scelta della magistratura genovese, speriamo che non sia definitivamente quella Cassazione, ma niente ci fa credere che possano dire cose diverse, perché è una scelta politica appunto, di punire dicendo: noi abbiamo trovato il sistema di punire coloro che hanno picchiato i compagni, che hanno impedito le manifestazioni e tutto, ossia i poliziotti, però anche noi vogliamo punire quelli che secondo noi hanno creato una situazione di pericolo nella città, e quindi una punizione in parallelo con un'altra, che però hanno pesi diversi, perché la punizione di questi compagni, che è avvenuta appunto anche con poche regole, diciamo, giuridiche valide, è stata la punizione di giovani che hanno voluto manifestare contro quel G8, che hanno avuto ragione col passare degli anni e con le crisi in atto, che quella era una scelta politica economica mondiale sbagliata, quella del liberismo, e hanno diciamo precorso dei tempi che neanche i grandi commercialisti, come si chiamano, economisti delle grandi potenze avevano capito, o l'hanno fatto in malafede, non lo sappiamo, e quindi sono dei giovani che avrebbero dovuto essere premiati e non condannati, mentre invece dall'altra parte abbiamo le condanne sì, ma senza nessun riflesso dei poliziotti che a Bolzaneto e alla Diaz hanno violato la legge in modo eclatante e hanno violato anche il loro giuramento di fedeltà allo Stato, quindi una doppia violazione da parte di queste persone, che non ha nessun effetto poi giuridico, nel senso che non pagheranno i danni perché li dovrebbero pagare i ministeri, quindi con i soldi nostri dei cittadini, e non pagheranno a livello di carcere come questi compagni condannati di cui ci sarà la Cassazione a giugno, perché saranno tutti reati prescritti, perché non gli sono stati contestati reati gravissimi, ma reati che andavano sicuramente in prescrizione, e quindi crediamo che come al solito, come sempre, lo Stato ha il suo tornaconto dalle operazioni che fa. Quindi la sentenza dei compagni del Sud Ribelle è una sentenza che ha garantito, con la forza dei compagni e con la forza anche di una parte della magistratura e naturalmente la Corte d'Assise di Cosenza e quelle di Catanzaro, hanno dimostrato che la giuria popolare forse a volte serve, perché anche il sentimento popolare in queste giurie a volte è servito, perché hanno visto che in effetti tutti questi reati contestati non apparivano. Se i compagni di Cosenza avessero organizzato veramente il Genoa, sarebbero stati, con quella volontà punitiva che c'era a Genova, sicuramente imputati, e invece non lo sono stati. I compagni che sono stati imputati a Genova, e che nessun giudice ha il coraggio, e non l'avrà neanche la Cassazione, di dire che invece non sono loro quelli che hanno destabilizzato l'ordine pubblico, perché è stata la polizia, perché è stato dimostrato nei processi di Bolzaneto e Genova che la destabilizzazione dell'ordine pubblico è stata fatta già dallo Stato nel momento in cui ha obbligato i cittadini di Genova ad andarsene dalla città, a fare a ergere quelle cancellate tra i palazzi altissime, cosa che come persona che abita in una città avrei rifiutato con molta forza, che invece i genovesi hanno subito, e già lì l'ordine pubblico non esisteva più. E quando hanno allargato questa zona rossa e hanno imposto ad altri palazzi di avere le cancellate, di avere le camionette sotto casa, di essere obbligati anche ad andarsene dalla città, quella è stata la destabilizzazione dell'ordine pubblico. E poi voler punire per questo invece i compagni denominati Black Bloc, perché come al solito quando si mettono le etichette poi te le porti per secoli, vedete anche con i notav, li chiamano autonomi, li chiamano anarchici, gli mettono delle targhette che ti marchiano, e dopodiché non c'è bisogno di mostrare se hai fatto qualcosa, ti danno, se sei un autonomo, sei un anarchico, e beh, sei un notav, e allora sei colpevole per principio, ecco.
Va bene, perfetto Simonetta, noi ti ringraziamo, ritorneremo poi su questo argomento ovviamente, perché più si avvicina giugno, luglio, e più io, insomma, secondo me dovremmo tornarci, casomai facendo un redazionale, quindi invitandoti qui in studio. Grazie ancora.
Va bene. Ciao.
Niente, stiamo per volgere al termine, mi sembra che la conclusione un po' che tirava Simonetta mi sembra quella più interessante, nel senso che questo paragone tra una giuria popolare molto forte, quindi tra una solidarietà molto forte che c'è stata a Cosenza, che in qualche maniera ha spostato il processo, no? Penso che invece quello singolo, lasciato un po' ai singoli rispetto a quello che è successo per i 25, mi sembra che in questo caso sia un po' palese.
A Cosenza ci sono state quattro manifestazioni molto, molto grosse, insomma, da quando il processo è iniziato fino all'atto finale della soluzione, e quindi questo con una partecipazione popolare molto ampia, quindi questo sicuramente ha influenzato, insomma, un'opinione pubblica che non ha creduto assolutamente sin dall'inizio cioè noi abbiamo avuto solidarietà, che ne so, dal vescovo fino, diciamo, anche ai partiti politici più riottosi verso di noi, quindi per dire che, insomma, sono stati pochissimi quelli che si sono, se non, diciamo, il centrodestra nel suo insieme, ma giusto per difendere il governo che era allora, insomma, ma altrimenti tutti i settori dell'opinione, della cosiddetta opinione pubblica, si sono schierati contro questa montatura.
No, ma io infatti giustamente penso che la solidarietà e lo stare nelle aule dei tribunali, presidi eccetera, servono sempre, motivo per cui, insomma, tuttora anche negli ultimi processi che ci sono stati, insomma, noi ci abbiamo dal 14 dicembre, il 15 ottobre, in quest'ultimo anno ce ne siamo vissuti diversi, quindi abbiamo la radio, soprattutto ha cercato sempre di porre l'attenzione a tutta la cittadinanza, a tutto compagni e compagne, di unità e di sostegno, perché oggettivamente la solidarietà, il prendere posizione, il starci, incide, cioè fa sì che la giuria, comunque il giudice, comunque perché come diceva anche giustamente Simonetta, questi sono comunque sempre processi politici, non sono processi, perché no, i capi di imputazione e gli anni che si danno su questioni politiche
slegate dalla realtà.
Non mi va da 12 anni per una cassetta di acqua, certo, portata col carrello dal D per D, insomma, diciamocelo, soprattutto in questo paese. E fra poco, insomma, se ci riusciamo, per il GR casomai c'è questo giornalista Mark Covell, per quanto riparlava di polizia eccetera, è stato massacrato di botte, stava in fin di vita, neanche dentro la Diaz, fuori dalla,
fuori
Diaz,
dalla Diaz,
e non c'è stato neanche l'inizio del processo. Quindi è ovvio che su Genova i processi e la magistratura, che ne dica Berlusconi, che sono tutti di sinistra, insomma, diciamo, cioè, non è propriamente così, o comunque non ci interessa più di tanto. Comunque è ovvio che sono molti, e soprattutto processi politici, quindi il sostegno, la politica, le compagne e compagni, più ci stanno, più si fanno sentire, più ci sta unità, più ci si stringe anche attorno a persone che molte volte vengono prese, arrestate, e non sono casomai dei super militanti, non sono, cioè, però la solidarietà, quando ci si trova in piazza così, poi nelle aule di tribunale, dovrebbe essere, secondo me, scontata.
No, ma c'è un trabocchetto nel quale non bisogna mai cadere, che funziona, diciamo, dagli anni 70, quello appunto di dividere il movimento tra buoni e cattivi,
quella
se si cade in quella trappola, e allora è lì, chiaramente si indebolisce immediatamente il compagno, il militante arrestato, e ci provano sempre. Quindi, anche per esempio nel processo a Sud di Ribelle c'è stata una, quando il PM Fiordalisa ha capito che non riusciva a gestire nella totalità il processo a Sud di Ribelle, ha fatto una correzione di rotta proprio in corso d'opera, dice no, in effetti la rete del Sud di Ribelle è un movimento che fa delle cose positive, cioè ha detto proprio così. Invece questi 13 che io ho individuato erano quelli che all'interno volevano fare cose diverse, perché Cirillo proviene dagli anni 70, X proviene dagli anni 80.
È un po' quello che Caselli ha detto dei Notav, no?
Esatto.
Il movimento Notav va bene, quindi ci piace tanto,
esatto,
però ci stanno sti,
esatto,
cattivoni.
È la stessa cosa che ha detto Caselli, a questo volevo arrivare, è la stessa cosa che ha detto Caselli, cioè, i Notav è bravo, è giusto che ci sia, anzi è giusto che ci sia.
Esattamente come per Genova, per
quindi,
gli altri processi,
ecco,
di Genova,
ecco,
per
quindi,
il corto di Via Dolemaio.
Se il movimento cade in questa trappola, che è ormai, diciamo, abbastanza, diciamo, si legge ogni volta, se cade in questa trappola si divide e indebolisce i militanti che sono sotto pressione, insomma.
Va bene, io non so se, insomma, possiamo, prima hanno chiamato e chiedendo se si può ancora, insomma, se si può fare qualcosa, sicuramente farete un presidio sotto.
Sì, sicuramente quando sapremo la data lanceremo il presidio, come l'avevamo lanciato in questi per giovedì, quindi io invito a tutti quanti al prossimo presidio ad essere presenti, proprio perché facciamo capire che ci siamo, che siamo abbastanza vigili e che appunto non cadiamo in queste misere trappole. Il presidio al Sud di Ribelle è una solidarietà anche a tutti gli arrestati, a tutti i compagni che sono nelle carceri, insomma, e che quindi serve anche per rilanciare anche la solidarietà a tutti quei compagni e compagne che ancora purtroppo sono nelle galere.
Sì, infatti concludiamo, insomma, salutando ovviamente tutte le persone che stanno dentro le carceri, e ce ne sono diversi in questo periodo. Prima mi parlavano anche di una cassazione per quanto riguarda un processo che si sta svolgendo a Lecce per quanto riguarda i CIE, i certificati di identificazione e espulsione, che nel sud, insomma, hanno portato,
sì,
soprattutto in Puglia, a diverse manifestazioni grosse e via dicendo. Ci ritorneremo su anche su questo. Poi mi piacerebbe, insomma, quando ritorni, al limite parliamo un po' delle lotte, di cosa si sta muovendo in questo sud invece, in,
certo,
questo periodo, che
è un sud che è rimasto sempre ribelle.
Appunto,
esatto,
è rimasto sempre ribelle. Raccontiamole queste,
esatto,
ribellioni,
sì,
quindi
sì,
io,
sì,
ti invito la prossima volta che salirai per un processo, però non parliamo più di processi perché poi ci distolgono anche. Parleremo del Sud ribelle, che continua a rimanere ribelle. Io ringrazio, insomma, anche Brunella di essere stata qua.
Grazie a tutti.
E vi invito, insomma, sempre a lottare tutti i giorni contro il carcere, appunto, come dice sempre la radio, giorno dopo giorno, soprattutto, insomma, perché di carcere non si viva, ma neanche si muoia, ma neanche si viva, perché purtroppo in carcere si muore anche tanto. Comunque salutiamo tutte le compagne e compagni che ci ascoltano dalle carceri, anche chi non è compagno e compagno, e fra poco lasciamo la trasmissione a Take It Easy, e noi ritorniamo poi con il giornale radio delle 13.